Afrofonia.
África em sintonia.
News, fatti, commenti.
Amici ascoltatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con Afrofonia, il programma di attualità africana di 105A Live. In studio di Marie-José Moando Boabualo, con me come assistente di regia Andrea De Angelis e al console il maestro Roberto Colangeli. Il nostro programma odierno sarà dedicato alla nascita del 54esimo Stato africano, il cui nome è stato annunciato questa mattina dal suo futuro presidente Salva Kiir. Il paese si chiamerà Sud Sudan e la sua totale autonomia è prevista per il mese di luglio. Tutte le forze vive che stanno in questa parte del continente sono chiamate a accompagnare questa transizione verso l'autodeterminazione del Sud Sudan, e la Chiesa non è di meno. Però di questo parleremo con John Baptiste Tumusime, che ha intervistato il vescovo di Rumbek, Monsignor Cesare Masolari. Però cominciamo per un brano musicale di Miriam Makeba, che si faceva chiamare, o che tutti conoscevano come Mama Africa, in questo momento in cui l'Africa avrà un 54esimo paese. Non si può che parlare di questa mamma Africa che ha accompagnato molte lotte di autodeterminazione, anche di indipendenza, o anche dalla liberazione dell'apartheid in Sudafrica. Ascoltiamo. Per parlare della nascita del 54esimo paese africano, dobbiamo prima parlare del referendum che è stato la prima tappa verso questa indipendenza. In questo momento in cui si è preparato il referendum, si è conosciuto un ritorno massiccio dei immigrati sudsudanesi nella loro parte della terra, una situazione che ha creato molti problemi e anche molte situazioni umanitarie precarie. Per questo, John Baptiste Tumusime ha chiesto sul perché di tutta questa situazione a Monsignor Masolari. Ascoltiamo questa intervista.
Tanti sudanesi hanno lasciato il nord prima del referendum. Perché?
Molti dei nostri sudanesi che erano fuggiti al nord per trovare due cose: la pace, perché erano tormentati dalla guerra, e per trovare lavoro e quindi poter sostenere le loro famiglie. A questo momento si accorgono che le opportunità che il governo aveva offerto a loro con qualche compromesso, cioè che diventassero islamici, a questo momento sta dicendo: noi queste opportunità le limiteremo oppure le cancelleremo. Voi dovrete adattarvi a un sistema islamico drastico e difficile, e se restate qui con noi. A sentire queste cose nelle ultime 4-5 settimane, molti dei nostri sudsudanesi che erano andati al nord sono scappati, quindi avevano fatto la loro registrazione al nord, si sono dimenticati, hanno perso molta della loro proprietà, incluso le loro case e la loro terra, perché il governo non li ha risarciti, e sono fuggiti con le cose più fondamentali. sono venuti al sud per timore, proprio per emergenza. Alcuni sono venuti con i vecchi camion, attraversato il deserto per 7-8 giorni. Altri sono venuti su questi grandi barconi sul Nilo e lì ci sono voluti 2 settimane. E alcuni, i più privilegiati, che erano gli anziani e i disabili, sono venuti in aereo, pochissimi. Quanti? Forse più di 30 o 50 mila, ma probabilmente i numeri sono aumentati nelle ultime 2 settimane. Paura, paura di un governo oppressivo che con l'indipendenza diventerà molto difficile, non solo per la gente che del sud che rimarrà al nord, ma anche la Chiesa avrà da soffrire per questo governo che diventerà sempre più strettamente e fondamentalmente islamico.
Ma come avete raccolto questi fuggitivi voi del sud?
Abbiamo fatto del nostro meglio perché eravamo impegnati con il referendum e ci sono arrivati a casa a centinaia, alcune volte a migliaia. Si sono spostati su Giuba, su Rumbek, su Wau. E in tutti questi posti abbiamo creato immediatamente dei campi rifugiati che dovrebbero essere transitori, ma il transito si sta estendendo ormai per 2, 3, 4, 5 settimane, cioè dovrebbero essere fondamentalmente sostenuti dal governo, ma soprattutto abbracciati dalle loro famiglie di origine. E dobbiamo dire che il governo ha fatto molta difficoltà nell'accettare questa sfida. La Chiesa ha la sua responsabilità non solo umana ma anche pastorale, soprattutto pastorale, e ci sono le agenzie internazionali di aiuto che anche loro hanno aperto il cuore e hanno fatto cose veramente belle per questa gente. Quindi facciamo del nostro meglio e stiamo anche noi imparando. Quindi il governo, per esempio, adesso ha stabilito di dare impiego a quelli per cui il Sud ha impiego, quindi maestri e infermieri, ma per altre specializzazioni che loro potevano esercitare al nord, noi al sud non li abbiamo, quindi dare lavoro a tutti sarà difficile. Però il governo ha già promesso di dare porzioni di terra e un shelter, un accommodation di qualche modo a questi rifugiati se la famiglia non ha la capacità di riceverli. La Chiesa offre le sue scuole, offre i suoi ambienti. Noi lì a Rumbek abbiamo avuto prima 600 rifugiati, al momento ne abbiamo altri 800 che sono venuti in un secondo tempo. E noi non possiamo dare a loro cibo, ma la comunità internazionale, attraverso il World Food Program, attraverso le agenzie come Oxfam, come Medicine Senza Frontiera e tutte queste agenzie, stanno venendo in aiuto, hanno registrato tutti questi rifugiati che sono venuti perché non erano stati registrati, sono proprio scappati via dal nord, li hanno riregistrati al sud e c'è una distribuzione regolare di cibo per questa gente. Ecco. Quindi c'è tanto lavoro da fare, è una delle piaghe che dobbiamo sanare e c'è la buona volontà di farlo.
E quindi con questa buona volontà e desiderosi di separarsi dal regime di Khartoum, gli elettori si sono presentati in massa e il voto a lungo atteso è stato un plebiscito del sì alla separazione con quasi circa, i risultati definitivi non sono ancora usciti, si parla che avvicinino il 99% dei voti. Un vento di euforia dunque che ha travolto la futura nazione africana, il Sud Sudan. Però il sì alla partizione significa anche che il Sud Sudan diventa un paese indipendente nel luglio del 2011, quando scadrà l'accordo di pace. Questa separazione tra le due parti del paese è stata ed è tuttora un processo molto sofferto. Il Nord non volendo l'autodeterminazione del Sud, il perché di questo rifiuto e della ragione delle guerre che hanno preceduto questo referendum, in questa intervista di Gian Battista Tumusime con Monsignore Mazzolari.
Prima del referendum, diciamo 2 anni prima del referendum, anche fino adesso, il Nord non vuole lasciare andare il Sud. Perché il Nord si interessa molto del Sud?
Bene, ci sono tante cose coinvolte. Anzitutto penso che è l'avidità per le risorse naturali che sono tutte al sud, perché tutto il petrolio del nord è stato ricavato in qualche modo. Tutto il petrolio che rimane è al sud, sotto il 12° parallelo, quindi il Sud Sudan, e l'uranio è tutto al sud, le grandi ricchezze forestali sono i minerali come il marmo, il granito, sono tutti al sud. E poi la ricchezza agricola del sud è una ricchezza enorme, inesauribile. Il bestiame che esiste al sud è una ricchezza per conto suo, è una banca a non finire di ricchezza. Tutte queste cose l'avidità del nord vorrebbe averle o almeno condividerle. Con l'indipendenza il taglio avviene e quindi diventa proprietà dello Stato del Sud. L'altra cosa però è il senso di aver perso numeri, aver perso prestigio nel non sapere nei 5 o 6 anni dal Comprehensive Peace Agreement, il CPA del 5 gennaio del 2005, di portare il nord e il sud a uno stato unito. E il nord non è riuscito a fare questo è veramente una perdita di prestigio politicamente da parte di Khartoum. Quindi ci sarà subbuglio, l'orgoglio di questa nazione del nord è senz'altro offeso da questa incapacità di governare politicamente e portare l'unione. E poi il fatto che loro hanno avuto la supremazia nel potere e a questo momento sono chiamati a continuare a essere un paese che il Sudan, diviso in due, era il più grande paese dell'Africa, adesso non lo sarà più, ma soprattutto la loro impreparazione a vivere in un sistema di condivisione che era stato pronunciato e proclamato attraverso il CPA, della condivisione delle ricchezze, la condivisione del potere, la condivisione della security, la condivisione della rappresentanza diplomatica nel mondo, non sono mai state attuate perché non è proprio nello stile, nello spirito di questo governo fondamentalista islamico la condivisione, lo sharing. E quindi essere chiamati per esempio ad aiutare il Sud a trasportare il suo petrolio fino al porto di Port Sudan, la condivisione delle ricchezze che rimangono in tutto il paese, la condivisione di rispettare il debito nazionale che abbiamo e come lo metteremo a posto. Il Nord non è preparato a questa condivisione, questo abbassarsi quasi a lavorare con qualcuno che adesso è diventato indipendente. Quindi ed è per questo che questa separazione per loro non è un fattore positivo che li fa contenti. Loro non volevano, non avrebbero desiderato la secessione.
Quindi prima della scadenza, prima della fatidica scadenza del luglio 2011 in cui avremo 2 Sudan, rimane ancora molto da fare. Di questo parliamo dopo questa breve pausa musicale con Miriam Makeba.
Ever.
Amici ascoltatori, siete sempre in ascolto di Afofonia, il programma di attualità africana di 105 Live. Stiamo parlando del Sudan e della prossima nascita del 54esimo Stato africano, che sarebbe il Sud Sudan. E abbiamo anche parlato del referendum, che è stato il primo passo verso questa separazione, però tutto non è ancora fatto, rimane ancora da fare, e in primo luogo applicare gli accordi post-referendum, cioè gli elementi essenziali anche dell'accordo di pace rimasti in sospeso per il momento, che sono anche essenziali per stabilire un rapporto costruttivo tra il nord e il sud del Sudan. E anche la nascita di questo nuovo paese porrà i governanti, che siano del sud e del nord del Sudan, davanti a nuove sfide. E delle sfide che dovrà affrontare il Sud Sudan, John Baptiste Tumusime ha chiesto al Monsignore Cesare Massolari, vescovo di Rumbek in Sud Sudan. Ascoltiamo.
Ci puoi dire almeno tre sfide che aspetta la nuova nazione?
La nuova nazione anzitutto deve integrarsi, perché finora abbiamo visto un nemico comune all'esterno, adesso dobbiamo accorgerci che abbiamo anche un nemico che si chiama la divisione, che ci separa. Abbiamo privilegiato alcune tribù militarmente, politicamente più di altre. Abbiamo offeso probabilmente l'onore di alcuni gruppi, etnici oppure di associazioni claniche nella stessa tribù. Ci deve essere la guarigione di questa divisione e unirsi, altrimenti creeremo conflitti tra di noi. Quindi c'è bisogno di una dose enorme di perdono. Perdono per il nord e le guerre che abbiamo subito. Ma adesso dobbiamo guardarci in faccia e vedere se abbiamo delle ostilità che le deponiamo, se abbiamo il desiderio culturale della vendetta che lo seppelliamo, che moriamo a queste cose per fare nascere un paese in cui ci integriamo, viviamo assieme, lavoriamo assieme e lavoriamo per il bene comune, con un vero amore di patria, un vero amore alla nostra identità, un vero amore ai valori che noi chiediamo più fondamentali. Ecco, è un richiamo all'integrazione, all'integrarci come popolo che diventa unito, una nazione con uno scopo per un bene comune, e sacrificando quello che voglio io, la mia avidità, il mio interesse, il mio prestigio, perché questo paese nasca e cammini, ma cammini assieme.
Perché questo paese possa camminare insieme, ci vuole anche molto da parte di tutte le parti, ci vuole la riconciliazione che sia tra il nord e il Sudan, ci vuole anche il perdono tra quelli che si sono combattuti un giorno. Secondo gli analisti politici, resta la questione del petrolio, la fonte principale di reddito del paese. La divisione del paese significa che la maggior parte di riserve petrolifere, anche Monsignor Massolari l'ha detto, saranno di proprietà del Sud, ma le infrastrutture per sfruttarla, oleodotti, raffinerie, terminali per l'esportazione, proprietà del Nord. Pertanto, bisognerà trovare delle soluzioni a queste questioni il più presto possibile. L'impatto economico della secessione può essere avvertita di più da Khartoum, secondo gli analisti politici. Misure di austerità sono certamente state decise e le decisioni di politica per gli sforzi a lungo termine per rallentare la recessione economica del nord del paese. Resta anche il fatto che la crescente pressione finanziaria potrebbe indebolire la presa del National Congress Party, il partito al governo a Khartoum, e cambiare i rapporti di forza al tavolo dei negoziati. I dirigenti del Nord hanno quindi bisogno di un accordo su tali questioni critiche per calmare le loro preoccupazioni e condurre a ulteriori progressi. Nel Sud Sudan, la SPLA, il movimento ribelle che si trasformò in partito politico, domina la scena politica. Dalla fine della guerra ha beneficiato della neutralità dell'opposizione sudista, che ha messo da parte le sue rivendicazioni per fare blocco dietro di lui per garantire l'unità del sud del paese e raggiungere l'obiettivo di autodeterminazione. Anche se la sensazione di euforia che circonda l'esito positivo del referendum continua, l'ambiente politico cambierà gradualmente. Gli attuali leader del Sud Sudan devono tener conto di questo cambiamento e riconoscere che una reale apertura dello spazio politico è nell'interesse di tutti. Adesso, ad esempio, nel Sud Sudan alcuni movimenti ribelli si sono già svegliati e si parla già del 300 morti tra i sudanesi, tra i combattimenti tra l'esercito del Sud Sudan e l'esercito ribelle di una delle fazioni che non è stato contento alle ultime elezioni. Quindi il governo del Sud Sudan o i leader attuali devono trovare il modo giusto per gestire le diversità del Sudan meridionale. Se non riescono o se si rifiutano di farlo, riusciranno solo a somigliare al regime autocratico che hanno combattuto fino adesso. L'impegno della comunità internazionale si è intensificata, come ce l'ha detto Monsignor Mazzolari nel corso del referendum. Ora che questo obiettivo è stato raggiunto, l'attenzione potrebbe spostare ad altre crisi, ma se l'interesse del mondo svanisse, così come è avvenuto dopo la firma del CPA del 2005 e trascurasse la conclusione di un accordo post-referendum, e se dovessero verificarsi dei problemi, la posizione delle parti potrebbe irrigidirsi, secondo gli analisti. Quindi la comunità internazionale deve guidare la SPLA, il Sudan People's Liberation Army, verso un pluralismo e la democrazia multietnica, un processo costituzionale, una buona governance globale e la capacità di decentramento, che sono importanti perché questo paese, Sud Sudan, diventi un paese veramente moderno e veramente democratico. Lungo questo processo, il paese beneficerà anche dell'appoggio della Chiesa, come ce l'ha garantito Monsignor Mazzolari. E amici ascoltatori, per quanto potevamo dire oggi, ci fermiamo qua. Ringrazio Andrea in regia e maestro alla regia. E avremo ancora a parlare di questa nuova nazione del Sud Sudan nei nostri prossimi appuntamenti. Per il momento ci fermiamo qua e auguriamo una buona nascita al Sud Sudan e a voi un buon pomeriggio in ascolto dei programmi di 105 Live. Arrivederci. We'll be right back.